Voi sapete che Gesù, qual è la missione di Gesù? Dio è uno in tre persone. Non sono tre Dio, è uno. Unico Dio, tre persone. Padre, Figlio e Spirito Santo. E ognuno ha un compito. Il Padre è il creatore di ogni cosa. Il Figlio è il mediatore, è colui che ha ricevuto il compito di riconciliare e sottomettere ogni cosa su questa terra. È venuto per regnare, il Re dei Re, il Signore dei Signori. È stato condannato sulla croce per questo e noi sappiamo che egli tornerà. Dice, così come è stato assunto in cielo, dice già da allora, quando è stato assunto, e i fratelli erano afflitti, guardavano in alto, e questi dissero, non vi affliggete, perché così come Gesù è salito in cielo, così egli tornerà, per completare la sua missione. Quindi ci sarà la sua venuta. E la sua venuta, l'ho spiegato ad Amantea, ci saranno due fasi. Il rapimento della Chiesa, nell'aria, così è scritto. Lì ho dato, se ricordate le registrazioni, ci sono tutti i versetti. La Chiesa nell'aria. Poi c'è un passo nella Bibbia che dice in Pietro che 1000 anni sono come un giorno, e un giorno come 1000 anni. Ricordate? E quindi i 7 anni, no? Perché il rapimento? Perché il Signore non giudica il giusto con l'ingiusto. Ne parla la Bibbia in maniera piena, piena. E dice che prima della tribolazione sulla terra, quindi tutti gli avvenimenti apocalittici, terza guerra mondiale, la guerra totale, distruzione e tutto, prima di tutto questo, la Chiesa verrà rapita. Dice, chi è la Chiesa? È il corpo di Cristo, non sono le mura, sono le persone che fanno parte del suo corpo. Quindi in tutta la terra il suo corpo verrà preso, preservato. E allora 7 anni come sono? Se 1000 anni sono come un giorno, 7 anni sono un batter d'occhio. Quindi la sua venuta avverrà così. Prenderà la Chiesa, la terrà nell'aria e poi scenderà con tutta la Chiesa, con tutti coloro. E poi ci saranno quelli che sulla terra, che sono rimasti e che hanno vinto la battaglia. Ma la battaglia come si vince? Col proprio sangue. E io ho detto, Signore, io voglio stare con te, voglio essere parte del tuo corpo. Io. Poi, vedi, mi chiedono sui 7 anni. Vi dico sinceramente, mi interessa poco, sapete perché? Non voglio stare là nei 7 anni. Chiedete a qualcuno che vuole rimanere, vi spiega. Le spiegazioni sono difficili, sono dure, perché non vorrà più il sangue dell'agnello per la salvezza, quello che Gesù ha pagato. Ognuno pagherà col proprio sangue e verrà decapitato. Così è scritto in Apocalisse, il sangue dei martiri che sono stati decapitati. Quelli faranno parte del regno millenario con Gesù, insieme a tutta la Chiesa, a tutti gli altri che sono già con Gesù. Bene, questa è una sintesi. L'altro giorno ho avuto un incontro con una pastoressa con Giusi, di Bari, giusto? Bari. Lei, non trovando chiese che hanno una visione del regno in Italia, si è collegata con una chiesa in Spagna. Dice, quando ha sentito parlare me, dice, pastore, ma tu stai dicendo cose che... Io ho sempre pensato, ma pensavo che cioè in Italia non. E io piangeva. Qua fuggono. Dice, dimmi qual è quella battuta sul lavoro. Dice, se il lavoro era faceva bene. L'avrebbe ordinato il medico, giusto? Anna, com'è? Com'è? Dice, voglio di lavorare. Ci sono quelli che vogliono servire, perché senza un impegno, senza. Comunque, l'uomo ha bisogno di un impegno, o di lavoro, o di hobby, o di sport. Cioè, se non ti impegni nelle cose di Dio, comunque troverai un altro tipo di impegno. Sono quelli che si impegnano nelle cose proprie, e sono assorbiti. Ma se ti impegni nelle cose di Dio, non è che non ti devi impegnare nelle cose tue. Dio provvede per le cose tue. E non solo, fai qualcosa utile per te e per il tuo proseguo e compi il proposito di Dio. Entri nella rivelazione. Quindi servire nelle cose di Dio è la cosa più grande, perché comunque quando tutte le cose resteranno qua. Le cose di questa terra, tutto quello che uno magari si consuma, si fa, la posizione, l'economia, la posizione sociale, tutto verrà bruciato, tutto verrà arso. Andiamo al tema. E quindi Gesù nel capitolo 3, versetto di Giovanni, che cosa ci dice nel versetto 16, che egli è morto per ognuno di noi, per tutto il mondo, dice perché egli ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché il mondo non perisca. Cioè, quindi Dio non vuole che il mondo muoia, cioè non vuole che nessuno. Non c'è il desiderio di Dio che le persone entrino in guerra, muoiono, siano distrutte, non è il pensiero di Dio. Qualcuno dice: ma perché Dio permette queste cose? Sapete, Dio, quando ha creato l'uomo, lui non viene meno nel patto. Gli ha dato all'uomo l'autorità e il dominio sulla terra, su ogni cosa. Vi ricordate questo? È scritto in Genesi 1. Dio non viene meno in questo patto. Nella sua parola, Dio è lo stesso, ieri, oggi in eterno, non viene meno. È l'uomo che ha tradito l'impegno con Dio. Attenzione. Chi ha tradito l'impegno con Dio? C'è Adamo, quando Adamo ed Eva hanno disubbidito. Finché non entrarono nella disubbidienza, non si parlava di malattie, di morte, di età. Quindi c'era l'eternità, giusto? La morte quindi è entrata attraverso il peccato. Il peccato che cos'è? È interrompere la legge di Dio, andare contro le cose di Dio. Adamo andò contro le cose di Dio. Quindi il patto non l'ha rotto Dio. Dio è un Dio di patti. I suoi patti, cioè la sua parola, che sono anche patti. Egli non verrà mai meno, mai. Cioè, quindi conoscere la sua parola, e le sue promesse, i suoi patti verso di noi è una cosa meravigliosa. Perché tu puoi chiedere a Dio, dice, ma tu hai detto questo, tu hai stabilito questo. E Dio è un Dio di patto, non verrà mai meno alla sua parola. Perché egli è il verace, il fedele. Alleluia. E quindi con Gesù egli desidera riporci dove? Al centro del suo regno. Dio ha dato il dominio, giusto, all'uomo, nella creazione. Quindi la terra doveva essere assoggettata dagli uomini collegati con Dio, cioè quindi tutta la creazione doveva stare in un equilibrio perfetto. Dio dice a un certo punto, dopo la creazione, dice che egli era nella gioia, felice perché tutta la creazione era perfetta, tutto ciò che egli aveva fatto era perfetto, quindi la creazione era perfetta. Gesù, qual è il compito di Gesù, no? Dio che si incarna, ha compiuto il vecchio patto, ha compiuto il patto, quello Dio aveva stabilito nel Vecchio Testamento, un patto a condizione. Nessun uomo ci è riuscito. Uno solo l'ha chiuso, colui che l'ha dato, Gesù Cristo, perché è Dio. Vero uomo, vero Dio, non ha mai sbagliato, non ha mai peccato. Ha chiuso il vecchio patto e ne ha aperto un altro, un patto nuovo e un patto di grazia. Chiunque crede in lui entra nella grazia e può vivere la grazia, può essere libero dal peccato. Egli ha vinto Satana, cioè Satana è stato vinto. Sto facendo una sintesi proprio. Egli ha vinto Satana. Dice allora, e a Satana è rimasto un solo potere. Ha un solo potere, quello di regnare negli uomini ribelli. Satana, con i suoi angeli, con i suoi demoni, ha il potere sull'uomo ribelle. Non ha potere sull'uomo sottomesso a Dio. E quindi lui che cosa ha fatto? Ha cercato di conquistare la terra attraverso l'uomo. Dice, questo dove lo vedi tu? Quando Gesù in Luca dice che è stato tentato nel deserto, ricordate? Dice che lo porta sul monte, gli fa vedere tutti i regni e gli dice, li vedi questi regni che mi sono stati dati? Satana. E chi gliel'ha dati? La scrittura non dice che gliel'ha dato Dio, gliel'ha dato l'uomo. E dice così, se tu ti prostri e mi adori, questi regni saranno tuoi. Allora, un regno, io vi faccio un calcolo, voglio farvi ragionare, perché sembra così. Scusa, un appartamento oggi 100 metri quadrati a Reggio, quanto vale? Diciamo 100.000, giusto? A Reggio ci sono circa 200.000 appartamenti. Ti dico io, quanto vale Reggio Calabria? 100. Fai 100.000 per 200.000. 100 milioni per 200.000. Quanto fa? 200 miliardi. 2 miliardi. 200 miliardi. No, ditemi, fate un calcolo. Dai, vi voglio interagire. Sai perché? Perché tu devi avere contezza delle cose. 100.000 euro per 200, facciamo così. Per 200.000, quanto esce? 20 miliardi, 20 miliardi, solo Reggio Calabria. Tu immagina l'Italia. Peppe, tu sei facile in queste. A quanto ammonta? Ragioniere dello Stato. 20.000 miliardi? Ah, mi pare un assai, 20.000. No, 20 miliardi. 20 miliardi in Reggio Calabria. Ci sono 6.000 comuni. Quanti? No, 8.000 comuni in Italia. Carmelo, tocca di essere bravo. Cioè, va bene. Allora, facciamo una valutazione dell'Italia. 1.000.000.000 di miliardi. Benvenuti da Torino. Di Torino siete voi. Dai, no, io di sapevo di. Comunque, hai capito un regno quanto vale? È una cosa incredibile. E il Satana gli dice: rivedi tutti questi regni che mi sono stati dati, sono tuoi. Dice, tu immagina, se non era Gesù, prenda uno. Dice, ma che devo fare? Dice, ti devi solo prostrare e mi devi adorare. Dice, sai che devi fare? Mi devi adorare. Devi fare nient'altro. Cioè, sembra che è niente, ma l'adorazione, il culto è tutto. E Gesù gli risponde: è scritto che avrai un solo Dio e solo a Lui renderai il culto. Punto. Uno. Un solo Dio e solo a Lui renderai il culto. Vedete quanto è importante dare il proprio culto? Un culto di adorazione. Perché quando noi diamo il nostro culto, dice, questo è il vostro culto spirituale, dice in Romani, dare i vostri corpi in sacrificio vivente. Questa mattina non siamo noi alla sua presenza, non stiamo dando la nostra presenza a lui? Tu che sei collegato, tu che sei qua, tu che sei a Milano, a Treviso, in qualsiasi città, Puglia, Campania. Ora entro nel circo, non denominavo. Tutta l'Italia. Quando noi diamo il nostro culto, stiamo dando tutto, stiamo sottomettendo tutto, stiamo sottomettendo noi stessi. Allora che cosa avviene? Avviene quello che egli ha stabilito. Dice, lavorerai 6 giorni, il settimo è santo. Riposerai in Cristo. Perché Dio sai che cosa fa ora? Dà riposo. Riposo nello spirito, perché tu puoi essere anche stanco fisicamente, ma se sei consumato dentro, per quanto sei riposato fisicamente, vedi quanti depressi ci sono che non fanno niente dalla mattina alla sera, però sono distrutti. Sono come se hanno consumati, è vero o no? Cioè se Dio non ti dà il riposo, ha voglia che fanno pubblicità di questo, di quello e di quell'altro. Se voi vedete, dalle 10 in poi di sera fanno pubblicità di... come si chiama? Melatonina. L'Italia dice, col debito pubblico è stressata. Noi abbiamo bisogno di Gesù. Noi abbiamo bisogno di andare ai piedi della croce. Sai che abbiamo bisogno noi questa mattina di andare ora, di stare alla sua presenza, sottomettere la nostra vita, riconoscerlo. Se tu ora lo riconosci, se tu riconosci Gesù come tuo Dio, il tuo Salvatore, colui che ha dato tutto per te, che ha pagato il prezzo sulla croce per te, perché è per mezzo di Gesù che noi entriamo. Perché lui ha pagato il prezzo e lui ha inaugurato la via. Ha detto Gesù, io sono la via. Io sono la verità e la vita. Cioè, noi dobbiamo percorrere la via ora, e la via è Gesù. Gesù Cristo, non è una religione, Gesù. Tu riconosci che Gesù, Gesù Cristo, è morto sulla croce per te. E ancora di più è risorto per te. Ha pagato il prezzo per te. Egli ha pagato per i tuoi peccati, per i miei peccati. E questa mattina, questo pagamento significa che Egli ha perdonato tutti i nostri peccati. Tutti i nostri peccati. E il suo sangue ci lava e ci purifica. Se noi lo riconosciamo, dice che se noi viviamo la comunione, il sangue di Gesù ci lava e ci purifica, ha efficacia su di noi. Non se siamo staccati, se viviamo il corpo di Cristo, il sangue di Gesù ci lava e ci purifica. Significa che entriamo nel perdono e tutto ciò che noi chiederemo perdono, Egli ci perdona ogni peccato di quelli che noi chiediamo perdono. Lode Gesù Cristo. Gesù ha perdonato tutti i miei peccati. Ha perdonato tutti i tuoi peccati. Vuoi dire al tuo vicino? Questa è una buona notizia. Mi vuoi dare una buona notizia? Gesù ti ha perdonato tutti i peccati. Guarda, quando tu lo dici, subito dopo senti un senso di leggerezza. Perché i peccati che noi commettiamo, quando noi non li confessiamo, sapete che creano dentro di noi? C'è presente quei capelli che poi si formano i nodi? E non si snodano più. Dico i capelli per dire. Si formano legami, oppressioni, paure, ansie, depressioni. Gesù è venuto, via. Dice, ma qualcuno ogni tanto dice, no, ma Gesù ammiano, ma perdono. Ammiano. Se tu sei convinto che non ti perdona, non puoi ricevere il perdono. Però vede che Gesù ha pagato il prezzo per tutti i peccati. Prima lettera di Giovanni dice che Egli ci perdona tutti i peccati che noi gli confessiamo. E se noi non riconosciamo di essere dei peccatori, non abbiamo bisogno di salvatori. Se tu non riconosci di essere un peccatore, a te il salvatore a che ti serve? Tu vedi quelli e dici, no, ma io non ho mai rubato, non ho mai ucciso, a posto. E quindi Gesù è mio, è morto per gli altri, non per me. Così bravo. Dice, però con le parole hai ucciso, hai tagliato, hai affettato, hai distrutto. Dice, non ero io. Ha ragione, non era lui. Alleluia. Gesù, grazie. Sai che vi dico io? Io voglio dire Gesù, grazie. E così come mi ha perdonato, sai che devo fare? Ce lo insegna il Padre Nostro. Devo perdonare i miei fratelli, i miei vicini. Pure se quelli diciamo, io ci perdono. Davanti a Dio, perdonato. Dice, no, ma quello è il condono, no? Quando parlo di condono nel Padre nostro, significa questo, perdonare significa condonare. Dice, io ho fatto il condono, ti ho perdonato. Che non significa che dobbiamo camminare insieme, dobbiamo fare società, che significa che hai condonato. Lode Gesù Cristo. Alleluia, che se non facciamo operazione di perdono non si va da nessuna parte. Io sento questo, no? Che io posso predicare le cose più belle delle scritture, ma se noi abbiamo ancora il cuore pieno di acredine, cioè di mancanza di perdono, sai com'è? Acqua, come quando vai al lavaggio, ti fanno lavaggio esterno. Ti fanno un bel lavaggio esterno, ma dentro, ogni tanto Luigi mi dice, mi hanno portato una macchina che era una zimba. Tu immagina una macchina così. Come una persona, no? Si lava di fuori, poi senti. E vieni al culto, io predico. Però dopo che se ne va, in un ende prima. No, che l'operazione di perdono è una pulizia interna. È un'azione osmotica di purificazione. Che se noi non ci purifichiamo il cuore e la mente, siamo rovinati. Perché poi i sentimenti, perché noi siamo poi condotti dal cuore e dalla mente, e se là dentro c'è sporcizia, governa la sporcizia. Bene. Quindi abbiamo visto che Gesù è venuto e ha predicato il regno. Giovanni Battista ha predicato il regno di Dio. Dice, che cos'è il regno di Dio? Faccio un'estrema sintesi pure qua. Il regno di Dio non è una cosa visibile, dice il Romani. Giustizia in italiano. Tradotto in italiano significa giustizia. Pace e gioia, prima giustizia. Se tu vai a vedere nell'originale, significa opere buone, corrette. Quindi il regno di Dio è fatto di opere, di azioni. Qualcuno traduce bontà. Molte traduzioni, giustizia, cioè opere giuste, non giustizia, il Ministero della Giustizia, opere giuste, opere corrette, cioè opere etiche, morale. Pace, che significa riconciliato, quando uno è in pace, che significa? Io e mio fratello siamo in pace, siamo riconciliati. Vedi, l'uomo entra in guerra, ora è un periodo tutte guerre, tutto. Si alza quello della Francia, guerre, alza l'altro, guerra fondai, cioè, l'uomo è preso dalla natura dell'uomo. E il regno di Dio invece è pace, cioè riconciliato, e significa pace anche che qualcuno provvede, quindi prosperità. Se Dio provvede. Quando tu sei senza mangiare, senza da bere, senza denaro, sei in pace? Sei afflitto. Opere etiche, morali, giuste, riconciliato e prospero, e gioia, gioia che viene dalla comunione con lo Spirito Santo. È gioia nello Spirito Santo. Così è in Romani, così è scritto in Romani. Romani 14, 17. Dice, perché il regno di Dio non è una questione di ciò che mangiamo o beviamo. Così è scritto. Ma di vivere una vita di bontà, opere giuste, morale etiche e di pace, riconciliati, e di gioia, calma, delizia, nello Spirito Santo. Questo è il regno di Dio. Cioè tutto quello che noi facciamo sotto il controllo della parola di Dio, dello Spirito di Dio. Ora posso predicare. Efesini 2:10. Dice, poiché noi siamo fattura di Lui, Egli ci ha creati nuovi in Cristo Gesù, affinché possiamo fare le cose buone che ha pianificato per noi molto tempo fa. Questa è un'altra traduzione. Ora seguite me. Poiché noi siamo fattura di Lui, cioè siamo sua creazione. L'italiano è una lingua che a volte è difficile trovare la parola giusta. Noi siamo sua creazione. In Genesi non dice che quello che Egli ha creato è perfetto. Vi dico questo perché c'è una bella traduzione in inglese che dice noi siamo il suo capolavoro. A me piace. Cioè, dice, poiché noi siamo il capolavoro di Dio. Capito? Noi siamo il capolavoro di Dio. Dice, noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. Cioè, siamo il capolavoro di Dio per che cosa? Egli ci ha creati nuovi in Cristo affinché possiamo fare le cose buone che Egli ha pianificato per noi molto tempo fa. Cioè, Egli ha preparato le opere per noi, che ha già pianificato per noi, le ha preparate per noi molto tempo fa. Cioè, significa, vi spiego questo versetto, Egli ci ha rinnovati, ci ha creati di nuovo in Cristo, nuove creature in Cristo, per fare le opere di Dio che Egli ha preparato per noi. Cioè, quindi noi dobbiamo entrare nelle opere che Egli ha preparato, giusto? Così è scritto. Quindi, mentre noi pensiamo che stiamo facendo cose che noi, e invece stiamo facendo le opere sue, che Egli ha preparato per noi. Giusto? Questa è parola, parola è verità. Gli uomini dicono, è Vangelo. Significa che è verità. La parola di Dio è verità assoluta. Quindi è una buona notizia stamattina, noi siamo il capolavoro di Dio. Mentre lo spirito di questo mondo, le voci che ci arrivano, tu fai schifo, tu non serve a niente, non sei capace. A che servi? Quante voci arrivano così a deprimere il tuo status? Quante bombardamenti? Anche in maniera indiretta, basta che guardi la pubblicità e se tu, la tua famiglia non è come quella del, non dico la marca, di quelle che fanno la colazione con latte e biscotti in quella maniera, fa schifo. Dice, tu per arrivare a quel livello devi usare sta marca di biscotti. Perché quella è la famiglia. E tu guardi là e dici, è bella la famiglia, a me famiglia... E comincia, quello fa schifo, quello non serve. E si iniziano le giornate, insultando uno, l'altro. Questo è perché viviamo in questo mondo e il mondo è governato, il mondo non è governato da Dio. Il governo di Dio verrà dopo, oggi è governato dal diavolo. Se tu hai questa conoscenza, tu capisci che c'è una logica nelle cose che avvengono nel mondo. Gesù verrà per governare questa terra e la sottometterà tutta. Ora sta chiamando i suoi attraverso la Chiesa, chiama i suoi, ci sta facendo entrare nel suo regno, sta chiamando, sta cercando di salvare. Questo sta facendo. Cioè, tu vedi quelli che sono preparati, basta che gli dici mezza parola e tu comprendono tutto. Io pure, ero stato uno di quelli, subito. Dio sta chiamando, è Dio che sta reclutando. Perché? Perché tornerà e noi saremo insieme a Lui. Ora, guarda che, vedi, ora ti ho dato queste chiavi di lettura. Guarda, chi è che regna? Cioè, tu senti parlare la mattina il telegiornale, ti affligge, sai perché? Quello si è alzato, gli ha detto ok. L'altro pure, c'è un'escalation internazionale terribile. Non c'è pace. Dice, eppure si parla di pace e sicurezza, dall'altro lato. E la Bibbia lo dice: quando si parlerà di pace e sicurezza, quando tutti, dice come un ladro nella notte, egli verrà come un ladro nella notte. Capite perché noi ci dobbiamo trovare preparati? Perché il rapimento, ci sono i segni della sua venuta, della seconda venuta, diciamo, fisica, ma non ci sono i segni del rapimento. Quindi noi dobbiamo capire che avverrà prima. Capite? Quindi, questa mattina è una buona notizia. Dice, tu sei il capolavoro di Dio. Diglielo al tuo vicino. La tua vicina. Tu sei il capolavoro di Dio. Dillo. A destra e a sinistra. Avanti. Bravo. Masterpiece. Così è tradotta la Bibbia. Così è tradotta in inglese. Dice, tu sei the masterpiece of God. Cioè il capolavoro di Dio. Tu sei il capolavoro di Dio. Sai qual è la cattiva notizia? Che la maggior parte non ci crede. Pure qua. La maggior parte, anche di voi, non ci crede. E quindi stamattina io sono qua, mandato da lui, per convincerti che sei il capolavoro di Dio e che Dio ti ha costituito per fare l'opera sua. Ti ha chiamato, non che tu ti curi i tuoi interessi soli, ma che tu faccia l'interesse di suo e provvederà per te. E tu devi capire qual è la tua vera identità, che non è quella che avevi nel mondo. Noi siamo nati con una falsa identità. La vera identità è in Cristo. È che dobbiamo scoprire qual è la nostra vera identità. Qual è la tua vera identità? Nel mondo la maggior parte si sente fallita. Dice, là, nelle gare uno vince. Nei concorsi qualcuno ci è riuscito, la maggior parte non ce l'ha fatta. Nel mondo tutti gli altri depressi. Afflitti, sconsolati. E anche quelli che hanno vinto, che hanno pensato chissà che cosa, hanno depresse e sconsolate. Così. Perché la storia umana è questa. Perché le cose di questo mondo non possono appagare la nostra anima, non possono appagare il nostro essere. Quanti capolavori noi abbiamo visto nella nostra vita? Cioè, ti è mai capitato di vedere un capolavoro? E dice, che cos'è un capolavoro? Chi è andato a visitare qualche museo? Chi ha visto i bronzi di Riace? Chi ha visto, che ne so, la Monna Lisa? Chi ha visto le mura greche? A Roma un museo aperto. Cioè, quanti capolavori. A me piacciono le macchine, nel senso, bella Ferrari. Capolavoro. Una Lamborghini. Tu pensa a un capolavoro. Pensa a un capolavoro. Ognuno di voi ha un'idea di un capolavoro, giusto? Che magari hai visto e ti è rimasto impresso. Dice, sono stato a Venezia. A Firenze. Non lo so. Qua in Italia siamo fortunati, nel senso. Però poi i capolavori per noi diventano tipo... Tu pensa a un capolavoro, qualcosa che ti ha colpito nella vita. E poi pensa a questo. Tu sei il capolavoro di Dio. Ho letto questo, che di Michelangelo. Che Michelangelo aveva l'idea del Davide, dice, e che cosa ho fatto? Ho tolto tutto ciò che non era Davide. Nel dipingere, nel scolpire. E Dio ci ha creato. Ricreati, e nella nuova creazione noi siamo un capolavoro. Cioè, in Cristo noi siamo il suo capolavoro. E quindi noi dobbiamo acquistare la vera identità in Cristo, fratelli. Questo noi. Molti invece sono legati alla vecchia identità. E quella vecchia identità ti trattiene sempre nelle vecchie cose. E sono quelle che sono i più depressi, che hanno sempre problemi, che criticano, che sono pieni di invidia, di gelosie. Perché vivono sempre la vecchia identità. Noi siamo stati chiamati a vivere il nuovo, una nuova identità in Cristo. Un'altra chiave. Vi ricordate quando Gesù disse a Nicodemo, capitolo 3 di Giovanni? Nicodemo, che era un anziano del popolo. Nicodemo, tu non puoi entrare nel regno se non nasci di nuovo. Cioè, significa che il regno di Dio, le cose di Dio, l'opera di Dio, tu la puoi fare come una creatura nuova, cioè con la nuova identità. Vedi, perché se tu non servi, se tu non hai la forza di servire, è perché ancora stai vivendo la vecchia identità. Acquisisci la nuova, scopri la nuova identità. Non vivere il vecchio, vivi il nuovo. Io sto scoprendo il mio. La mia identità nuova è completamente diversa dalla mia vecchia identità. Non vivere la vecchia identità, non risuscitare l'uomo vecchio, sentimenti vecchi, via, è morto. Morto con Gesù. E Gesù disse a Giovanni, a Nicodemo, se non nasci di nuovo, di acqua e di spirito, non puoi entrare nel regno. Subito, non gliel'ha detto così. Cioè significa che il regno di Dio tu lo puoi comprendere, vedere, vivere con la nuova identità, nella nuova natura, con la vecchia natura, non lo puoi. Quindi lasciala morire la vecchia natura. Ed entra nella nuova natura e scopri, perché Dio desidera che tu scopri qual è la tua vera identità. Noi dobbiamo scoprire, questa mattina è, scopri la tua vera identità. In Cristo. La vera identità è in Cristo. Dice l'altro, falso. Eravamo nel falso. Perché eravamo sottomessi al peccato, sottomessi all'ira, all'oppressione, alla malignità, alla collera, all'odio, al rancore. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi da soli non ce la possiamo fare. E per vivere la nuova identità, sai che ha provveduto il Signore? Lui lo sa che noi non ce la facciamo. Perché ora vi state chiedendo come faccio? Di essere pratico. Dice pastore, devi essere pratico, apostolo. Come si dice, non ci riempite a chiacchiere. Troppe chiacchiere e dissentivo. Dici in pratica. Volete sapere in pratica come si fa? Chi lo vuole sapere? Perché io ve lo rivelo solo se lo vuoi sapere. Cioè chi non lo vuole sapere, anche se glielo dico, non lo comprenderà. Sai qual è il segreto? Relazione con lo Spirito Santo. Che Gesù è salito in cielo ed è stato mandato lo Spirito Santo, Dio con noi, sulla terra, affinché possa sostenere tutti coloro che sono suoi. Ah no. Tutti coloro che sono suoi. Se tu lo invochi, se tu cerchi la relazione con Dio, Egli ci sostiene e ci fa entrare, perché questa è la sua parola, la sua promessa. Noi siamo il suo capolavoro, per creati nuovi in Cristo Gesù affinché possiamo fare le cose buone che Egli ha pianificato prima ancora che noi nascessimo. Alleluia, lode Gesù Cristo. Io a mezzogiorno smetto e vado a Cosenza perché mi hanno invitato. E ho un agape in una chiesa del Gospel Forum Cosenza, e vogliono sentire parlare del regno di Dio, delle cose pratiche che noi facciamo, e quindi ho l'agape, formazione con i responsabili, e poi il culto alle 18:30. Pregate per noi. La pastoressa vuole conoscere Gabriele, non vede l'ora. Lei è la fautrice del risveglio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi portiamo il risveglio. Dice, che cos'è il risveglio? Dice, la mattina quando ti svegli. Prima dormivi. Ah, che bello quando si dorme. Svegliati o tu che dormi. Pablito e Giovanni, vi raccomando, sono contento quando vedo insieme i fratelli, sono contento. Leggiamo Efesini 2 dal versetto 1 al versetto 3. Dice, una volta eravate erranti, eravate morti a causa della vostra disobbedienza e dei vostri molti peccati. Vivevate nel peccato proprio come il resto del mondo, ubbidendo al diavolo, il principe delle potenze del mondo invisibile. Sai che significa principe? Un sinonimo odierno, perché magari ai tempi della monarchia uno si capiva. Principe significa comandante, quello che comanda. Cioè quindi il comandante delle potenze del mondo invisibile, Satana. Tutti noi vivevamo in questo modo, seguendo i desideri e le inclinazioni appassionate della nostra natura peccaminosa. per nostra stessa natura eravamo soggetti all'ira di Dio, proprio come tutti gli altri. Cioè, dice, sai che ci sta dicendo? Che per natura noi prima eravamo disobbedienti a causa dei nostri molti peccati. Guarda che cosa è avvenuto. Gesù è venuto a pagare il prezzo e ci ha liberati da questo. E ci ha liberati da una condizione, perché uno non vede, oggi noi vediamo il peccato, ma prima noi era normale. Oggi noi vediamo che la società si sta ribellando a Dio sempre in maniera più forte. Tu guarda, le famiglie sono disgregate, l'istituto familiare non esiste quasi più, non ci sono più matrimoni, oggi c'è, cioè, conviviamo. Cioè quello che dice, cioè, pecchiamo. Cioè la società sta portando il peccato a una normalità. Oggi, purtroppo, in alcune scuole al nord, tu riempi la scheda dei tuoi figli, se gli dice che sei padre, si offende. Diciamo, genitore 1. Genitore 2. Per chi poi ci può essere un terzo? Non lo so. Sesso del bambino, della bambina, quando avrà l'età sceglierà. Cioè, capite che stiamo andando, cioè la società, le leggi che non sono più giuste davanti a Dio, che stanno indirizzando a un indirizzo. Dice, come ai tempi di Sodoma e Gomorra? Ai tempi di Sodoma e Gomorra dice che era normale la sodomia. Ah, terribile, era normale. Il Signore dice, guarda, che non ha lasciato manco una pietra. Infatti oggi gli archeologi che cercano Sodoma e Gomorra non riescono a trovare niente, polvere sono diventate. Noi senza Cristo, fratelli, non possiamo fare nulla e non abbiamo nessuna abilità, nessuna capacità. Noi con Cristo siamo qualcosa. Perché Cristo ci libera da ogni peccato, ci perdona tutti i peccati e ci lava e ci purifica. E ci rende nuove creature per fare l'opera sua, per fare il regno di Dio. Ma per fare il regno di Dio noi dobbiamo passare da questo ciclo virtuoso. Dobbiamo acquisire una nuova identità, la vera identità. Oggi è il titolo, è scopri la tua vera identità. Dice, qual è la tua vera identità? E poi leggiti Efesini 2:10. Noi prima eravamo questo, dall'1 al 3. Dice, una volta eravate morti a causa della vostra disubbidienza e dei vostri molti peccati. Vivevate nel peccato proprio come il resto del mondo, ubbidendo al diavolo, il principe, il comandante delle potenze del mondo invisibile. Cioè, senza Cristo, sai che significa senza Cristo? Che c'è l'altro che governa. Io ho bisogno di Cristo. Io ho capito questo, Signore. Perché uno non se ne accorge, non sa. Io ho bisogno di te, Gesù. Io confesso di essere un bisognoso di Gesù Cristo. Riconosco che è mio Dio, il mio Signore, il mio padrone. Dici, tu hai padrone? Sì, Gesù Cristo. Il mio Signore. Queste sono parole che una volta avevano un senso, oggi il mio padrone. Tu dici oggi un operaio padrone, non si dice compagno. Non so, come si dice? Non si dice. Siamo tutti allo stesso livello. E quindi hanno appiattito la società, nel senso, culturalmente noi non comprendiamo certi vocaboli, cioè, ubbidire, e che sei di destra? Pensano che sei di destra perché parli di ubbidienza. Parli di disubbidienza, sei di sinistra. E com'è? Ma questa è la chiave della società in cui viviamo oggi in Italia, perché se vai in Francia già cambia, se vai in America cambia ancora. Cambia in tutti i paesi le chiavi di lettura. Qua in Italia è così. No, io sono di Cristo, gli dico. Al di sopra. E Cristo ama tutti, tutti. Visto che oggi è giorno di votazione, ama tutti. È al di sopra di tutti. E governerà. Uno dei segni del ritorno di Gesù è la, dice la, in Apocalisse, la ricostituzione dell'impero romano. I molti studiosi biblici convengono, anch'io convengo a questo, che l'impero romano oggi è l'Europa, l'Europa unita, si sta ricostituendo, l'Europa unita si sta ingrandendo, sta formando una grande nazione. Dice che da Oriente verranno venti di guerra. Da dove vengono tutti questi venti di guerra? Da Oriente. Russia, Cina. Lode Gesù. Io dico, noi dobbiamo stare, dobbiamo essere pronti, perché egli verrà come un ladro nella notte. Dobbiamo entrare nella nuova identità e lasciare la vecchia. Vecchia identità, via, via. Acquisiamo il nuovo, entriamo a fare le opere che egli ha preparato per noi, e se noi iniziamo a fare le opere che egli ha preparato per noi, noi capiremo sempre di più cosa fare. Sai come comprendi le cose da fare? Quando acquisisci la vera identità, perché se tu sai chi sei, sai cosa fare. Perché chi sa chi è, cioè se tu sai chi sei, sai cosa fare. Chi sei tu in Cristo? Domanda, non mi rispondere, ma meditalo in questa settimana. Medita, chi sei? E qual è il tuo compito? Prega. Ti posso dare una chiave? Prega il Signore, che Egli ti parlerà e ti dirà qual è il tuo compito. Egli ha affidato un compito a tutti. Tutti abbiamo un compito qua. E tutti abbiamo bisogno di un compito. Chi non ha un compito, comunque si crea la sua hobby. Sai, gli hobbistici. Perché sta crescendo l'hobbismo? La gente non sa cosa fare. La Chiesa no, deve sapere cosa fare. Lode Gesù Cristo. Ci alziamo in piedi. Signore, ti ringraziamo, Padre. Padre, grazie perché tu ci ami più di ogni altra cosa. Il tuo amore è così grande che hai dato tutto per noi. E il tuo amore tu ce l'hai mostrato con Cristo, che hai dato il tuo unigenito figlio per me, per i miei fratelli, per ognuno di noi. E noi ti vogliamo chiedere di benedire, Signore, tutto il tuo corpo, tutte le anime, quelle che sono sulla via della salvazione. E ti vogliamo chiedere, Padre, manda me. Dice in Isaia, capitolo 6, versetto 8. Chi andrà per noi? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Dice, chi andrà per noi? Chi manderò? E il profeta disse, Signore, manda me. E io dico, Signore, manda me. Andare. Nel nome di Gesù Cristo. Dice, se noi abbiamo questa predisposizione, Signore, manda me. Mandami. Il nostro Dio è un Dio perfetto. Ora stavo pensando. Se tu devi fare un compito che Egli ti affida, non ti darà tutti gli strumenti? E con esso, dico, con esso, guarigione e liberazione. Ricordate Tabita, morì questa donna. E chiamarono l'Apostolo Pietro dicendo, è morta Tabita, questa faceva i vestiti a tutta la Chiesa. Dice, ora come facciamo? E lui andò, pregò per lei e lei risuscitò. È Dio che l'ha risuscitata. Dio ha il potere della vita. E noi dobbiamo pregare l'Iddio della vita, che possa guarire i nostri fratelli, suo fratello Sebi, suo fratello Mimmo, Nancy, Gabriella. Chi altro c'è? E tutti gli altri, Signore, noi invochiamo la guarigione su di loro, guarisci, sana, non per opere, ma per grazia, affinché possano compiere le opere che tu hai preparato per loro e anche per me, nel nome di Gesù Cristo. Signore, benedici il tuo corpo, benedici la Chiesa, i fratelli, tutte le anime, quelli che sono sulla via della salvazione. Aiuta, Signore, sostieni, guida tu, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù.